partiamo da delle domande che voglio farvi subito così. Vi do prima il numero, ve lo segnate e sono molto curiosa. Lo ripetiamo, 076 321 1113. Io voglio sapere quanti numeri di cellulare, di telefono sapete a memoria. Quanti ne sapete? Quante volte vi affidate a Google Maps per andare da un posto da A a B che avete già visitato? È un percorso che avete già fatto. Quante volte? E voglio sapere anche qual è l'ultima volta che avete fatto uno sforzo per ricordare qualcosa che non vi veniva subito e non avete cercato su Google.
Secondo me già la prima domanda ce la siamo dimenticata. No, nel senso che il numero di WhatsApp è già quello. Vai. Già quello ce lo siamo dimenticati. A proposito di memoria, del fatto che non facciamo più quello sforzino per ricordarci le cose, tra cui i numeri di telefono.
Quanti
tra
ne
cui
sai i numeri di telefono?
Forse conosco il mio, quello della radio, da non confondere, e un paio di altri, non di più.
E sono dei numeri di telefono anche recenti che hai imparato?
No, sono tutti numeri che più o meno ricordo da una decina di anni. Ricordo per esempio invece dei numeri di telefono che forse sono disattivati, per esempio il mio vecchio numero di casa. Che è il fisso di casa. Ma non voglio darlo perché magari è stato
disattivato.
No, magari è stato riassegnato a qualcun altro, non lo so.
Vabbè, anche uno lo sente.
Dico solo che finisce con 0514, giusto per dire che non mi sto inventando come lo ricordo a memoria.
Io voglio sapere quanti di voi si stanno affidando davvero alla tecnologia, perché mi sono resa conto di essere diventata sempre più pigra. La mia testa si affida tanto alla tecnologia e mi sono anche chiesta quanto si stia spegnendo il cervello se sto affidando così tanto, sto delegando così tanto. Magari sono solo io, però per davvero io parto anche per andare a casa, parto dalla televisione, dalla radio, vado a casa, metto Google Maps perché è vero, non è che non so come arrivarci, però mi dà anche delle indicazioni.
Se c'è traffico magari ti dice passa da questa parte anziché da quell'altra.
Però Lugano non ho scuse, Lugano ci sono un sacco di sensi unici e dico vado dritta, vado con Google Maps e vado sicura. Mi chiedo appunto, mi sono chiesta ma quanto stiamo delegando e quanto il cervello sta cambiando. Per fortuna è arrivata una risposta, è arrivata una ricerca che è appena stata pubblicata ed è un articolo che racconta la storia, ve lo dico già adesso ma andiamo a capirla tra poco, ma racconta la storia, Axel, di un uomo che si è perso nella sua città e da lì si apre un tema enorme. Internet, GPS, intelligenza artificiale.
Sì, dipende sempre un po' quanto è grande la città.
Ma lui l'aveva già fatta quella strada, l'aveva fatta più volte, non era una strada. Chiaro, non è Gordola.
Difficile, ma anche Lugano, però.
Però ne parliamo tra poco.
Siamo partiti dicendo chiedendovi soprattutto quanti numeri di telefono vi ricordate ancora e quante strade, piazze vi ricordate ancora o quanto dovete affidarvi a Google Maps o alla tecnologia. Allora, mi ha colpito in particolare un messaggio di una nostra ascoltatrice, vediamo se riesco a recuperarlo. Lei dice che imbarazzo, una volta conoscevo tutti i numeri, ora ne so soltanto tre, il mio, quello di mio marito e di mia figlia, la prima figlia, la seconda il telefono da poche settimane, quindi da pochi mesi, non riesco ancora a ricordarmelo. E lei dice, però tendenzialmente odio Google Maps e adoro il mio istinto, il mio naso, arrivo sempre prima col mio senso dell'orientamento rispetto alle mie figlie e mio marito che cercano online, e ci fa l'esempio del fatto che è stata a Londra recentemente e lei si orientava soltanto a memoria, ricordandosi dei punti di riferimento che aveva visto sulla cartina e arrivava praticamente prima delle figlie del marito che invece googlavano tutto quello che avevano bisogno.
Che tra l'altro non so se ti è già capitato, vi è già capitato, ci sono ancora le persone che ti descrivono nel dettaglio come arrivare in quel posto e tu non ascolti nemmeno, perché in realtà ti dice poi dopo arrivi lì e c'è una casa gialla, rosa, e poi te vedriz e poi e non, io non ascolto neanche perché tanto c'è Google Maps, il mio cervello non vuole neanche perdere tempo, è come una chiavetta USB, tutte quelle informazioni non mi servono, lo fa per me Google Maps.
Poi c'è un altro messaggio, ci dice Lilli, quando lavoravo un paio d'anni fa sapevo tanti numeri di telefono a memoria e i numeri dei conti correnti, 6 cifre di parecchi clienti, ora molto meno, quindi anche lì è una questione un pochettino di allenamento. E ancora qualcun altro, poi ci sono veramente tanti messaggi, man mano magari diamo voce a qualcuno di voi, mi ricordo ancora quando c'erano da ricordare solo 5 cifre nel numero di telefono perché non c'era il prefisso, no? I numeri erano molti meno numeri e quindi era molto più facile ricordarsi 5 cifre più o meno.
Sì,
li vai a coppie e poi lasci l'ultimo numero, più o meno è un po' più facile che ricordarsi magari tutto un numero di telefono.
È una vita un po' più facile forse, in un certo senso, proprio quello della memoria. Bisogna memorizzare sempre meno perché lo fa l'intelligenza artificiale per noi, si chiama proprio così. Però siamo partiti appunto da internet, quindi questo è stato un po' il primo step per porci la domanda da cui siamo partiti. Il nostro cervello si sta un po' spegnendo forse perché ce n'è un altro che lavora in un altro modo. L'articolo da cui siamo partiti è stato pubblicato su Nature, sulla rivista Nature, recentemente. Parte da una storia vera, da un uomo, Adrian direi,
visto che
si trova in Texas, a Austin. Si è perso nella sua città, è vero, una grande città, però lui doveva andare a cena da amici, era una strada che aveva già percorso altre volte. Il cellulare si è spento e lui non sapeva più orientarsi, non sapeva più come arrivare da questi amici. Senza la voce meccanica che ci guida, lui non sapeva più niente. Una situazione che forse è capitato anche a voi, dite: ma ci sono già passato un sacco di volte, ma adesso non vago, perché ci sono situazioni in cui non funziona neppure Google Maps. Ed è stato un dubbio. La domanda è: ci sta cancellando la nostra memoria? La risposta è sni. Si parla di amnesia digitale, fatto che quando sappiamo un'informazione che è salvata da qualche parte, nel telefono, su Google Maps, smettiamo di sforzarci per impararla noi. Che
perché
è quello
tanto
che...
sappiamo che c'è in un'altra memoria, perché devo sforzarmi? Tanto posso accedere in qualsiasi momento.
E quindi ti dici: forse ci stiamo spegnendo, sni. Diciamo che non dobbiamo per forza preoccuparci, perché gli scienziati ci dicono che la memoria non si sta spegnendo ma si sta adattando. Dice che da sempre l'essere umano di fatto usa degli strumenti esterni per aiutarsi, le liste, quando creiamo le liste, le agende, di fatto anche lì è un aiuto.
Sì, è vero, una volta c'era l'agenda cartacea, non è che tutti i numeri dovevi saperli a memoria e quindi comunque ti appoggiavi su qualcosa. Quindi dicono, chi aveva una buona memoria e si ricordava tanti numeri forse ancora oggi più o meno va in quella direzione lì, chi già aveva poca memoria si affidava all'agenda, che era un po' meno pratico portarsela a casa.
Che gli chiedi cosa fai domani, ci sono ancora persone a cui dici cosa fai domani, devo guardare l'agenda, quindi anche in quel modo lì. Tra l'altro anche le fotografie sono un ausilio, un aiuto per ricordarci qualcosa, e quindi loro, gli scienziati, ci dicono: state tranquilli, non state semplicemente cercando di alleggerire il cervello, lo fate con la tecnologia. Tra l'altro questi neuroscienziati dicono che non ci sono prove concrete che internet ci stia davvero distruggendo la memoria, il cervello funziona ancora. Il problema è quando smettiamo completamente di utilizzarlo e di fare degli esercizi. Sappiamo che dobbiamo continuamente tenerlo attivo. Ecco, l'intelligenza artificiale peggiora in un certo senso questo, perché è molto più efficace, quindi non abbiamo voglia, come quando devi fare gli esercizi fisici, dici: ma no, dai, adesso hai sempre una buona scusa per non farlo.
Sì, in questo caso sì, è un esercizio mnemonico, tu dici: perché devo fare lo sforzo se tanto comunque è molto più veloce, quasi più veloce di me a ricordare o a pescare quello che dopo devo sapere, no?
Ma anche comunemente torni da un viaggio, devi scegliere alcune foto, c'è l'applicazione Google Photos che lo fa per te, ti seleziona gli scatti migliori, non devi neanche più riguardarle tutte. Quindi diciamo che, in sintesi, cosa ci dice questo articolo e cosa capiamo? Che non stiamo perdendo la memoria, stiamo forse un po' dimenticando come si usa, un po' pigri, perché quando non ti sforzi di ricordare smetti anche di riflettere, e quando non rifletti in profondità forse perdi anche quello spirito più critico che poi ti serve nelle decisioni anche importanti della vita, magari non per scegliere qual è la foto migliore, quella puoi anche affidarlo, però in generale avere quel secondo pensiero che è un po' più faticoso, non è il primo, non ti mangi tutto quello che ti vendono, ecco, quello forse rischiamo di perderlo se non lo teniamo allenato.
Un messaggio, poi una canzone. Io sono esattamente il contrario, perché abbiamo detto questa cosa, poi è bello avere il contrattare anche da parte del pubblico. Non chiedo mai a nessuno e a nessuna cosa, aggiungo. Cerco di trovare la strada da solo, e questo manda su tutte le furie mia moglie, in questo caso, figuriamoci chiedere a Google. Lui addirittura non solo non cerca su Google Maps, ma non si affida neanche al parere di chi conosce il posto, perché magari è il locale.
Lui non delega niente.
Esatto, zero. Figuriamoci all'intelligenza artificiale. Diamo voce un po' ai nostri messaggi, ai vostri messaggi.
Quante persone che ricordano dei numeri di telefono inutili, siamo partiti da lì, dai numeri di telefono che ci ricordiamo, soprattutto dal cervello, se continuiamo ad allenarlo anche semplicemente con un numero di telefono oppure no. C'è chi ci dice: effettivamente io ne ho tantissimi, me ne ricordo tantissimi, ma la maggior parte non ci sono più le persone che rispondevano a quel numero.
Certo.
Ci fa capire in che epoca siamo, sta cambiando, stiamo affidando tanto al cellulare, la nostra memoria si sta un po'... Non, non abbiamo detto spegnendo, si sta adattando, questo sì. È quello che la scienza ci dice. Un messaggio invece ci parla delle targhe, dice: io ricordo tutti i numeri di targhe dei miei fratelli e i numeri di telefono, e fa la lista del mio compagno, dei fratelli, delle vie di Giubiasco, ora anche di Bellinzona. Che memoria questa signora. Tra l'altro dice: mi ricordo anche la targa di mia mamma, che ora non c'è più, da 9 anni me la ricordo ancora oggi.
Sì, sono quelle cose che ti rimangono comunque in testa. I numeri e anche delle persone che non per forza non ci sono più. Qualcuno ci dice: numeri di telefono ne ricordo solo uno, oltre al naturalmente al mio, quindi non ci dice quale, ma ne ricorda due, il suo e quello di un altro. Sono già tornata in posti dove non passavo da un sacco di anni anche all'estero, ricordando benissimo, quindi in quel caso dimostra il fatto che essere passato quando ancora si guardavano sulle cartine, sulle mappe stradali, o addirittura ci si ricordava le strade, punto e basta, permette poi di ricordarselo a lungo termine. Qualcuno dice: ricordo bene il mio numero di cellulare, ma per gli altri è un'impresa. Google Maps lo uso spesso anche prima di un viaggio, a scopo esplorativo, nel senso che scendo con l'omino giallo.
Ah, vero, vero. Se tu sposti quell'omino che c'è a destra, sì, va giù e ti fa sembrare. Cioè, sì, lui è lì e tu vedi come se fossi lì.
Sì, lo street view di Google Maps, che ti permette di scendere in strada, non in tutti i punti, in moltissimi punti, quelli che sono stati fotografati dalla macchina di Google quando passa, e dice: mi faccio un'idea dell'area dove andrò, poi per divertimento scendo anche in luoghi sconosciuti, quello che insomma che dicevi tu, che facciamo anche noi.
Io ho un altro messaggio di una persona che dice: io me ne ricordo 5 o 6 con il mio cellulare e 3 fissi, con 3 punti esclamativi. Il numero fisso, effettivamente, quanti lo stiamo usando e quanti non serve più a niente ricordarselo. Dai, dicelo, Axel, il tuo.
Il 0514. Stavo per dirlo, ma magari, ripeto, magari è stato affidato a qualcun altro, dopo qualcuno lo chiama per vedere se funziona, dopo mi sento in colpa.
Ecco, giusto con l'ultimo messaggio, capire se funziona o non funziona il nostro cervello, spesso è quando non ti ricordi il nome di una persona, di un luogo. In questo caso c'è chi ci scrive: non si ricordava il nome di un personaggio famoso, mm-hmm, e l'automatismo è quello di dire: beh, me lo dirà Google, me lo dirà ChatGPT. No, questa persona ha detto: io mi sono impuntata, non ho cercato il nome, e mi è venuto in mente in un posto magnifico tra Olivone e il Pizzo delle Colombe, quindi stava facendo ore di cammino.
Ci ha fatto 6 ore di passeggiata, ha detto: prima o poi mi arriverà questo nome.
Mai mi capiterà, mai. Okay. Io finché non l'ho trovato non mi muovo.
Però ricordarsi le cose e non affidarsi sempre per forza agli strumenti tipo ChatGPT o all'intelligenza artificiale generativa senza fare una piccola verifica, ti può aiutare a non fare certe figuracce. Ci ascoltiamo una canzone e poi vi raccontiamo quello che è successo in Sicilia. Chi non ha mai utilizzato gli strumenti di intelligenza artificiale generativa tipo ChatGPT, gli diamo questa informazione: se cerchi qualche cosa, chiedi una risposta, chiedi scrivimi un testo espositivo da presentare alla popolazione della mia regione per dare delle informazioni relative al problema della siccità che verosimilmente si presenterà durante l'estate. Facciamo questo esempio. Ecco, l'intelligenza artificiale ti scrive un testo, soltanto che all'inizio ti mette delle indicazioni che normalmente tu, se non vuoi farti beccare, cerchi di cancellare.
Per esempio ti dice: ecco una proposta per il tuo post su Facebook, in esatto, prima persona, con enfasi e coinvolgente. Poi te lo mette e poi alla fine ti dice anche: dimmi cosa ne pensi, se posso...
Vuoi che sviluppi qualcos'altro? E ti mette dei punti anche.
Tu cosa devi fare? Devi prendere la parte in mezzo e poi decidere se ti piace o no, la rielabori, però hai ricevuto queste, mm-hmm, queste informazioni. Se ti dimentichi di togliere la parte prima e dopo, fai un po' una figuraccia.
Diciamo che è un po' come quando tu inoltri la mail a una terza persona e gli alleghi tutte le risposte che sono state precedenti, che magari vedono coinvolta questa persona. Ecco, non ci fai una bellissima figura.
Ecco, tutto questo per dirvi che l'ha fatto, è successo a un politico italiano che si chiama Renato Schifani. Lui adesso è presidente della regione siciliana, è già stato senatore, fino a qualche anno fa. Comunque un nome, soprattutto in Sicilia, adesso, che doveva dare questa indicazione rispetto all'acqua, alla siccità, voleva comunicare anche in maniera, e lo sappiamo adesso da queste indicazioni, voleva dirlo in maniera istituzionale ma coinvolgente. Il problema è che si è fatto proprio
Sì, catarvia, possiamo dire catarvia.
Possiamo dirlo,
sì, diciamo che lui ha pubblicato questo post e poi si è subito reso conto, qualcuno gli ha fatto notare, guarda che hai pubblicato anche il prompt, cioè quello che ti suggerisce di fare ChatGPT, e lui ha subito rimosso il post. Il problema è che tempo zero qualcuno aveva fatto un fermo immagine, uno screenshot della schermata, e poi è girata in rete, l'hanno ripresa i giornali, eccetera.
Che era già successo in passato, se ricordate, per esempio Gianni Morandi aveva pubblicato uno scatto con scritto ecco, pubblica questa e scrivi questo, e l'aveva pubblicata. In quel caso era la sua assistente o il suo assistente, poi lui aveva detto no, ma è Anna, mia moglie. Però in realtà lì era qualcuno di fisico, una persona, un vero assistente, quindi non è una novità che c'è qualcuno che lavora dietro e che ti dà l'indicazione. Qui è successa una cosa, forse per la prima volta ci rendiamo conto un po' ufficiale, che la persona che ha consigliato, non c'è una persona che ha consigliato e ha scritto quel testo, ma è davvero l'intelligenza artificiale.
Chiaro che poi dopo si apre il discorso alla questione, è una questione estremamente seria, quella della siccità, che tocca diverse regioni italiane, ma non soltanto in Italia, e quindi vedere che ci si affida a non una testa pensante umana, ma in questo caso all'intelligenza artificiale per generare un messaggio su un tema così importante, forse fa pensare, e fa pensare ancora di più se si considera che questo messaggio non è stato, credo, riletto, perché se fosse stato riletto si sarebbe accorto che all'inizio e alla fine c'era qualche cosa che andava eliminato.
Sai cosa ci dice anche? Probabilmente sì, che lo usano tutti, o che appunto non ti aspetteresti che lo usano per una cosa del genere, ma anche che Facebook non è più considerato, o comunque i media sociali non sono più considerati semplicemente quello che utilizzi nel tuo tempo libero. Le informazioni importanti, lo sappiamo, passano anche i politici, i capi di Stato comunicano attraverso questi canali, e quindi quello che un tempo era sì, metto qualche foto mia al mare, è diventata veramente una fusione. Quindi una figuraccia così non sono soltanto i suoi amici che lo vedono, no, è il suo canale di comunicazione.
E soprattutto, come spesso succede, è successo anche questa volta, se dopo lo elimini c'è sempre qualcuno che è stato più veloce di te a notarlo prima che tu lo eliminassi. Vabbè, è successo in Sicilia, non è una cosa estremamente grave, volevamo raccontarvela.
Anche per dirvi che comunque alla fine noi umani dobbiamo sempre avere un occhio su quell'aiutante lì.
Stiamo parlando un po' di incidenti che possono succedere legati a quando ti affidi totalmente all'intelligenza artificiale, e siamo partiti dicendo che la nostra memoria non è che si è atrofizzata, ma si sta riadattando, come diceva questo studio di Nature.
Continuiamo ad allenarla, se continuiamo a mantenerla, altrimenti si spegne. Ma noi la usiamo.
Non si è ancora spenta. Allora, qualcuno ci dice a questo proposito, Google per le ricerche lo uso tantissimo, ricerche evidentemente di dove andare, purtroppo anche l'intelligenza artificiale, perché mi aiuta nella velocità per trovare le informazioni, che però posso poi vagliare solo perché ho già conoscenze di base, evidentemente non si affida ciecamente a quello, ma ha un background che permette di fare una verifica, cosa che non sempre, ci aggiungo io, un ragazzo o una ragazza non riesce a fare. Questo è uno dei pericoli.
Tra i pericoli c'è anche perdersi, perché malgrado la persona dice uso tantissimo Google Maps, ci si può anche perdere, perché non è precisissimo quante volte giri in tondo e non ti trovi. Ed è qui che noi abbiamo Giulia Giudici. Buongiorno, ciao.
Buongiorno a tutti.
Ci hai raggiunto in studio, ne parlavamo prima in redazione e dicevamo nei giorni scorsi Google Maps, quali alternative ci sono, cosa è più preciso, e tu hai detto no, ma guardate che c'è un'applicazione,
esatto,
che in realtà è ancora più precisa.
C'è come, anche perché se io ti dicessi troviamoci a Liscia Succo Magici, che cos'è che mi dici?
Allora, diciamo, devo dire cosa penso? Che stai straparlando, sono tre parole, cos'è che sono?
Liscia Succo Magici.
Ma cosa vuol dire?
Allora, potrebbe sembrare un incantesimo, ma non è. Effettivamente io ti ho detto di trovarci al Parco Ciani di Lugano, esattamente davanti a una panchina praticamente sul lungo lago che c'è lì, in sintesi, una proprio precisa, non una a caso.
Perché effettivamente Google Maps arriverebbe a dirmi dov'è il Ciani.
Esatto.
E poi avrei bisogno delle coordinate, dei numeri, quindi c'è.
Esatto, che di solito sono però numeri molto difficili, e quando capita appunto di leggerli capita anche di sbagliare. E quello che ti ho detto io invece è what three words, ovvero letteralmente cosa tre parole, un sistema globale che di per sé suddivide tutto il mondo in dei quadretti, dei quadrati, da 3 metri per 3 metri, quindi la grandezza circa di un gazebo da giardino, per intenderci.
Piccolo, quindi, sì.
Esatto, cioè nel senso 3 metri tu riesci a vedere chi è che c'è intorno a te, è difficile che ti perdi, soprattutto anche in una folla. Cioè se tu ti devi trovare a un festival con un amico, in 3 metri riesci a vederlo effettivamente. E ogni quadrato di per sé ha un indirizzo univoco. Questo sistema effettivamente gli assegna 3 parole. 3 parole che sono completamente a caso, che a volte fanno anche ridere, che sono poi in grado di portarti appunto un indirizzo talmente preciso che neanche Google Maps effettivamente riesce.
Però le coordinate sì, mi immagino, sì, quello c'era già, sì, è esattamente quel punto. Chiaro, sono dei numeri.
Esatto, sì sì, infatti se tu guardi ad esempio nell'applicazione, tu puoi cliccare su naviga per andare in un determinato posto e lui ti dà effettivamente le 3 parole. Poi puoi utilizzare sia la loro bussola, sia quello che è Google Maps e sia Apple Maps. Infatti lui ti reindirizza già. E se tu clicchi ad esempio Google Maps, che è quello che usiamo in tanti, ti dà sempre la stessa linea blu, no? Ti dà quella righetta,
sì,
blu da seguire che
ti dice come arrivare da
A. Esatto, con una destinazione proprio nelle coordinate.
Però
precise.
La mia domanda è, allora, se c'erano già le coordinate, come mai è stato inventato questo metodo che comunque aggiunge un elemento? Sì. Devi avere l'applicazione, devi conoscere il sito, perché altrimenti pensi che la persona stia straparlando.
Esatto.
Come mai allora è stato inventato?
Beh, è stato inventato da Chris Sheldrick, che praticamente era un organizzatore di eventi musicali.
Okay.
Che faceva fatica spesso a trovare delle ville di campagna magari in posti remoti.
Dov'è che era? Dove?
Lui di Londra, cioè nel senso Inghilterra, si sta parlando quindi di posti che spesso hanno effettivamente anche praterie, posti molto grandi e un po' come a volte in Italia può capitare in Abruzzo, quei posti con la campagna dove è difficilissimo orientarsi.
Ma anche nella Svizzera italiana,
anche
sto immaginando
qua,
Valposchiavo,
esatto.
Alcune volte mi sono anche molto persa.
E mi sono persa anch'io, infatti, quindi lui nel senso si è perso un giorno e in particolare doveva fare arrivare questo camion con dentro tutta l'attrezzatura musicale che gli serviva, doveva farla arrivare in un determinato punto, ma a causa di una sola cifra sbagliata delle coordinate si è ritrovato questo camion a 2 ore da quel posto. E
quindi c'era la sua voce ma gli strumenti erano dall'altra parte.
Esattamente.
E quindi si è reso conto,
quindi,
dei limiti,
sì,
di questi numeri, effettivamente anche trascriverlo quando ti danno le coordinate,
sì,
il rischio che tu sbagli e finisci dall'altra parte del mondo.
Sì, anche perché
mondo,
uno scriverli, ma poi trascriverli magari nel telefono, ne basta solamente uno e sono già per esempio appunto 2 ore, cioè 2 ore di distanza non sono poche, non è che sono 3 minuti che dici ok vabbè faccio a piedi.
Sono andato in questo momento, ho fatto un po' di ricerchine sul sito, ricordiamo che si chiama What3Words, What 3 col numero words.com, e ho cercato dove siamo in questo momento, è Trotto Grani Punte, cioè la sede RSI di Comano. Voi vi muovete come una normalissima cartina, potete anche cercare, come dicevi tu Giulia, i posti, ma con la manina potete andare su un punto, cliccarci e in maniera univoca vengono mostrate le 3 parole che indicano le coordinate di quel quadratino di 3 metri,
sì,
per 3 di cui ci parlavi.
Tra l'altro, quando ne parlavamo appunto per preparare questa puntata, Giuditta Wiesendanger, nostra collega, lei lavora molto negli scout e ci,
sì,
dice guardate che noi lo utilizziamo per davvero, perché adesso noi lo stiamo raccontando, però sta spopolando, sta veramente crescendo, è più di 10 anni che esiste, ma sembra che ultimamente stia andando molto di più e venga usato per davvero, non è un gioco.
Ma assolutamente, anche perché nel senso io adesso da quando l'ho scoperto sto pensando di utilizzarlo io stessa, ma proprio perché puoi usarlo anche senza internet, senza linea, cioè nel senso tu hai la possibilità di trovare un posto, metti che ti sei perso veramente, non c'è campo, non c'è niente, tu sei lì col telefono, lui ti fa da bussola dal tuo posto a un posto dove vuoi tramite appunto la loro bussola. Infatti tra le 3 opzioni che ho detto prima effettivamente non ci sono solo Google Maps e Apple Maps per indirizzarti nei vari luoghi, ma c'è anche la loro bussola che ti porta ovunque.
Facciamo così, comunque io direi, per chiuderla, domani rimaniamo che ci troviamo a Comano in redazione al solito punto e usiamo il metodo classico.
Sì, sì, sì,
okay.
Va bene.
Grazie Giulia.
Grazie a voi.
Qualcuno ci chiede di ripetere il nome dell'applicazione, si chiama, non è un sito, si chiama What, WHAT, What3Words, What3Words, è il nome di questa,
sì,
applicazione.
Tra l'altro, quali 3 parole che utilizzi, per chi non ci ha sentito prima, per dire a una persona ci troviamo lì in quel posto esatto attraverso questo sito, ci sono 3 parole che te lo indicano. Tra l'altro se lo traduci poi in francese devi dire in che lingua sei, perché non è la stessa cosa, non è che sarà se hai cane,
certo,
diventa dog, capelli, hair, no, devi dire in che lingua sei. parlando.
Ed è un po' un corrispettivo, diciamo così, per chi si trova più a suo agio con le parole rispetto ai numeri, perché le coordinate sono la stessa cosa, in gradi, primi e secondi, eccetera, eccetera.
Okay. Tra l'altro, coordinate, spesso magari non guardate le coordinate, però si guarda la mappa quando devi dire dove vado nel mondo, quando voglio andare in vacanza. Ma nel mondo può essere anche il mondo Svizzera, dici, ma dove vado nel Giura Bernese? Mi hanno parlato di questo po'. In Appenzello, cosa fare in Appenzello? Un tempo prima di andare in vacanza magari facevi un po' il sondaggio tra gli amici, magari anche adesso si sta tornando un po' a dire ma tu dove sei stato? E ti influenzi. Poi è arrivato chiaramente internet, o prima le guide turistiche, poi è arrivato internet, adesso l'abbiamo detto, ci si affida veramente tanto all'intelligenza artificiale e gli si pone questa domanda, cosa fare se vado nel Giura?
Saranno contenti quelli delle guide turistiche.
Però forse ti dicevo prima, si sta tornando un po' indietro perché ti rendi conto che non per forza ci si fida così tanto, però lo si fa, almeno in un primo tempo. E stavo leggendo recentemente un articolo in cui parlavano dell'associazione turistica Jura et Trois Lacs dell'arco giurassiano, e loro dicevano, noi ci siamo resi conto di questo, del fatto che le persone si affidano sempre di più a internet per viaggiare e sempre di più appunto a ChatGPT. Allora abbiamo capito due cose, ve le riporto perché sono due curiosità interessanti. Loro, per migliorare la loro visibilità online, hanno capito che tutto quello che sono i testi legati al turismo della zona, quindi il loro sito, devono essere assolutamente creati dalle persone. Tu dici, sì, sarà scontato, però magari tu ti fai aiutare, dici, riassumimi questo. Se ChatGPT si accorge che è stato generato dall'intelligenza artificiale o da lui o da un altro motore o da un altro sistema, non gli interessa, non te lo dà come prima risposta.
E quindi tu, utente, che cerchi su ChatGPT cosa fare nel Giura Bernese, è possibile che ti perdi le informazioni importanti?
Sì. O magari non te le dà. Okay. Ti dice, Jura, ci sono queste tre informazioni, o le inventa. Se invece sa che è una fonte attendibile, una fonte che è stata creata da un umano, okay, e ci sono delle indicazioni che te lo permettono di capire, magari anche le lineette, queste linee molto lunghe, che sono poi le parentesi che usa solo ChatGPT, ecco, se le vede, in automatico lo mette in un secondo piano. Quindi loro cosa fanno? Si sono resi conto e lo riformulano. In ogni caso, oppure non si affidano del tutto. La seconda cosa interessante che ho scoperto è che bisogna un po' intortare Bing, farsi voler bene da Bing.
Bing sì. è un motore di ricerca, è il motore di ricerca di Microsoft, che ha sostituito praticamente Internet Explorer, che non c'è più, adesso c'è Bing, ed è un po' il corrispettivo, da noi forse un po' meno usato, di Google.
Sì, tra l'altro,
fa le stesse cose che fa Google.
Per prenderlo in giro c'è chi dice, la prima cosa che cerco quando mi esce Bing su un computer è cercare Google.
Sì.
Però questa è un'altra cosa. E effettivamente questi responsabili dell'associazione del turismo nell'arco giurassiano dicono che Bing è una delle principali fonti utilizzate dagli strumenti come ChatGPT. Perché? Perché c'è una partnership, sono legati, quindi Microsoft è partner di OpenAI, la casa madre di ChatGPT, e nelle sue versioni in rete collabora molto, quindi diciamo attinge molto di più da Bing rispetto a Google, e quindi se tu lo sai puoi chiaramente pagare, anticipare
alzare, nelle ricerche di Bing le notizie che riguardano, comunque le informazioni che riguardano il Giura risultano più in alto, e quindi in questo caso ChatGPT, prendendo da Bing, prende proprio dalle notizie, per cui tu, ente del turismo del Giura, hai pagato per portarle, diciamo, in alto in termini di visibilità.
Hai capito, gli giurassiani?
Sono furbi.
Sono furbi, poi ci condividono queste informazioni e noi cominciamo a capire un po' come funziona, e loro dicono è inutile opporsi, bisogna capire come funziona e conviverci. E quindi questo l'ho trovato un bel esempio di come funzionano, di come hanno capito gli algoritmi, le parole chiave, come farsi trovare. Non dire, beh, ormai la gente usa quello. Ci facciamo trovare lì allora.
Comunque, se volete andare nel Giura Bernese, andate lì e poi andate all'ufficio del turismo. Secondo me vi regalano un sorriso e vi danno qualche
informazione. Magari anche la cartina fisica, quanto è bello che
bellissima,
te la danno, ti fanno quella crocetta,
tu sei qui, è bellissima quella cosa.
Altro che queste applicazioni.
Sì, mi sento vecchio con questo commento, ma è molto
anch'io,
bello così.
Purtroppo volevo farti un po' da contrantare, ma no, sono d'accordo con te.
E un paio di informazioni per chiudere questa mattinata, dalla quale abbiamo imparato che la nostra memoria memoria non si sta atrofizzando totalmente, ma si sta riadattando. Qualcuno dice, perché non è che volevamo assolutamente demonizzare il fatto di utilizzare Google Maps o strumenti che
no,
ci possono aiutare.
Ci
Luisa dice, un giorno ero nella nebbia della campagna di Arbor, Argovia, e sappiamo cosa vuol dire quando non vedi i tuoi piedi, praticamente. Dopo aver accompagnato una nipotina a scuola, mi ha salvato Google Maps sul cellulare, perché evidentemente in quel caso non vedi i cartelli e ti puoi affidare in quel caso al satellite.
Sì, poi questo è un altro esempio. Noi quello che stavamo cercando di far passare anche come messaggio, ma un viaggio che abbiamo fatto in tutta la puntata per capire un po' come giostrarsi con queste nuove tecnologie, è che non dobbiamo smettere di sforzarci di utilizzare la mente, perché è vivere, usare la mente, e ti permette veramente di andare un po' in profondità, non essere passivi, non accettare tutto quello che viene detto, e più noi ci affidiamo all'esterno e meno lo facciamo, ci affidiamo a noi stessi, meno informazioni abbiamo da noi, e questo può diventare un problema, soprattutto nei giovani, perché è quel momento in cui deve funzionare.
Sì, e quello che ci dice, per chiudere il cerchio, quello che ci dice questo studio che è uscito a maggio 2025 è che un eccessivo affidamento a strumenti basati solo sull'intelligenza artificiale può comunque avere un impatto e interferire sulla nostra capacità di apprendimento profondo, quindi su quello che dicevamo noi, sui numeri di telefono che non ci ricordiamo più.
Per sì, chiudere. Quello, però anche il pensiero critico. Quindi ci sono certo. I numeri di telefono che sono un esempio del cervello che funziona, è un esercizio anche facile dire mi ricordo quel numero, ma anche il pensiero critico che puoi stare al mondo. E forse in questo momento storico è importante avere un pensiero critico, avere un proprio pensiero e non affidarlo all'esterno o non solo all'esterno. Va bene?
Sono d'accordo, sì.
Mi sono scaldata adesso.